Cagliari Social Radio presenta Cinematica, suoni da e per il cinema. Un programma ideato e condotto da Gianmarco Diano.
Programma realizzato in collaborazione con il Festival Creusa de Mar. Musica per cinema.
E salve a tutti gli amici di Cinematica e bentrovati. Gianmarco Diana ai microfoni, come ogni mercoledì, per una nuova puntata di Cinematica, suoni da e per il cinema. E mentre le note di The Zodiac, il brano manifesto ormai della nostra trasmissione del grandissimo David Lindup, ci fa da sottofondo, ci prepariamo a una puntata variegata in cui viaggeremo comodamente stando seduti sul nostro divano, o dove meglio siete accrocriati. Viaggeremo un po' in giro per il mondo, ascolteremo colonne sonore provenienti da diverse parti del mondo, e questa volta con meno Italia nel cuore. Ma partiamo subito. Partiamo col super botto, direi. Stiamo ascoltando Esquadrao, tema portante del film Esquadrao da Morci, Death Squad, la squadra della morte, un film diretto da Carlos Imperial, regista brasiliano, nel 1975, con le splendide musiche di cui abbiamo ascoltato adesso un'introduzione drammatica e tesa di Zé Rodrigues, al secolo José Rodrigues Trindade, un compositore brasiliano attivo in tanta parte della cinematografia appunto brasiliana con film di tutti i generi e quindi colonne sonore come dire che si riferiscono a film di ogni genere. È passato tranquillamente dai film d'autore a produzioni televisive a film come questo appunto o Esquadrão da Morte, che niente non è niente di più che di meno che un film, scusatemi, sulla storia delle SS, quindi sul regime nazifascista, un film molto drammatico girato uno splendido colore pastello da Carlos Imperial, con queste musiche di Zé Rodrigues che in certi momenti hanno ricordato anche alcune inflessioni dei migliori Goblin. A me quel pianoforte ostinato suonato in quel modo così percussivo non può riportare la mente ai Goblin di Profondo Rosso e di Death Dies, che comunque sicuramente la maggior parte degli ascoltatori di Cinematica hanno presente e che non mancherà occasione di ascoltare dal vivo anche qua su Cinematica. Andiamo avanti però, torniamo nel nostro vecchio continente, torniamo in Europa e precisamente ci spostiamo in Grecia, sull'isola di Mykonos. Stiamo ascoltando le atmosfere erotiche e psichedeliche della musica composta da Yannis Spanos per il film Anazitisis. Avrete capito che stiamo parlando di Grecia, di compositori greci e di film di produzione greca. Il film Anazitisis, scusate, la mia professoressa di greco si incazzerebbe da morire sentendomi pronunciare così, ma è passato molto tempo. Un film, dicevo, diretto da Errikos Andreou nel 1972. Io direi che sia nell'ambito del cinema che nell'ambito della musica, come abbiamo potuto ascoltare, le influenze o l'interplay reciproco tra la musica e i compositori italiani e la musica e i compositori greci è molto forte. È impossibile non notare come le atmosfere di Yannis Spanos, con queste chitarre acide, con questi vocalizzi femminili, con questo soul rhythm and blues molto cool e patinato che sostiene appunto queste melodie, non possa rimandare la mente ai grandissimi italiani, da Piccioni a Ortolani, a Michalizzi, a tantissimi altri, voglio dire, non uno più degli altri, che comunque il tipo di suono è quello. Lo stesso film ricorda l'andazzo di quel tipo di film che anche in Italia, o comunque di produzione o coproduzione italiana, venivano spesso girati, con quel miscuglio di giallo, pop, erotico, esotico, diciamo, che faceva la fortuna di tantissimi B-movie del periodo, quindi in parti uguali, atmosfere tese, assassini e donne nude, diciamo, mischiati a una fotografia dal colori sgargianti e a personaggi al limite della umanità, diciamo. Anche in questo film, diciamo, la situazione è quella. Il film è abbastanza raro da recuperare, così come le musiche, ma devo dire che per fortuna c'è stata un'ottima attività di ristampe dei compositori del cinema greco, ad esempio su tutti i due volumi di Greek Cinema, che consiglio a tutti di svoltare, visto che contiene un compendio molto esaustivo delle migliori produzioni di questo tipo.
There's no hurry, don't worry, 'cause that's the way the fate intended to stay. You're for me, that's clear, dear. Just remain near, whatever you do. How you thrill me and fill me with love, and you are not for you. You can't imagine what you make me feel. My senses reel. There can't be anything just quite so fine when you're mine, oh mine. You're for me, that's clear, dear. Just remain near, whatever you do. How you thrill. My senses reel. There can't be anything just quite so fine when you're mine, oh mine. Don't you scold me, enfold me, please hold me. It's better that way. There's no hurry, don't worry, 'cause that's the way the fate intended to stay. You're for me.
La voce di Lydia McDonald in compagnia dell'orchestra eccezionale del grandissimo Piero Piccioni. Direi che già dall'atmosfera super cool, dal mood spionistico, avrete capito che siamo nell'ambito di uno dei miei generi o sottogeneri preferiti, il cosiddetto Eurospy, cioè tutta quella proliferazione di film che tra il 63, 64 e il 67, 68 hanno invaso il mercato europeo del cinema, ovviamente sulla scorta del grandissimo primo episodio targato 1962 dell'agente segreto James Bond 007. Fu un vero, come dire, una caterva, una vera produzione eccezionale ed esagerata di subagenti 007. Qua il mio preferito probabilmente, l'agente 077, interpretato dal grandissimo in tutti i sensi, visto che era anche roccioso fisicamente, Ken Clark. Questo è l'episodio Agente 077 dall'Oriente con furore, diretto niente poco di meno che dal grandissimo, il miglior regista di genere Eurospy italiano, Sergio Grieco, che ai tempi, secondo consuetudine, si faceva chiamare col suo nome anglofonizzato Terence Hathaway, direi dando anche in questo nome rendendo diversi omaggi a scrittori e registi dei generi che a lui piacevano. Abbiamo ascoltato Before It's Too Late, cioè i titoli di testa principali del film, anche questi in stile pienamente 007, quindi con la title track, la title song e nei titoli di testa. E la voce di Lydia McDonald non ha bisogno di grandissime presentazioni, cantante jazz prestata più volte alle colonne sonore. Lydia McDonald ha lavorato in Italia tantissimo, prima nell'ambito del jazz puro, proprio con l'orchestra 013 del grande Piero Piccioni, col quale, se non ricordo male, aveva anche proprio una liaison amorosa, ma anche con Trovaglioli, Piccioni, Ortolani e tantissimi altri. È decisamente, direi, che è la voce da diva più forte tra quelle non italiane che partecipavano alle colonne sonore, è decisamente più caratteristica e riconoscibile. Una grandissima interprete che continueremo sicuramente ad ascoltare qui su Cinematica. Bene, Ci spostiamo, rimaniamo in Italia, ma ci spostiamo di genere, andiamo, come sapete, su un altro tipo di genere di musica applicata che adoriamo, che è quello della cosiddetta library music o sonorizzazione. Un grandissimo della produzione italiana è stato sicuramente Remigio Ducros. Gambetto, questo è il titolo del brano che stiamo ascoltando, composto da Remigio Ducros, è eseguito per alcuni oscuri dischi di Library Music su etichetta Vroom, etichetta di library italiana degli anni 70, che ha prodotto un numero non eccezionale, diciamo, di album di sonorizzazione, abbastanza, anzi direi eccessivamente rari, che però per nostra fortuna sono stati compilati dai tipi della Plastic di Prato, che nei primi vagiti, diciamo, del recupero della lounge music e delle sonorizzazioni delle colonne sonore hanno veramente lavorato bene, stampando diverse collezioni e poi anche dischi monotematici di alcuni progetti italiani piuttosto rari, tra i primi a recuperare appunto queste perle. Dicevo, hanno stampato una ottima collezione che si chiama Vroom Funk Cinematic, in cui appunto viene raccolto il lavoro di musicisti come Remigio Ducros, Giuliano Sorgini e compagnia cantante, dei cosiddetti minori, che poi stiamo imparando a conoscere e a capire che minori poi tanto non erano. Prendiamo questo Sgambetto, brano che dal titolo era probabilmente dedicato a essere utilizzato come dire in programmi di sport probabilmente. Sentiamo che poi si tratta fondamentalmente di una sezione ritmica piuttosto groovosa e sincopata e niente di più, che è un tipico brano che deve aver fatto la fortuna dei DJ per il breakbeat e per il campionamento. Ma Remigio Ducros ha avuto sicuramente grande importanza in questo mondo delle sonorizzazioni e avremo quindi modo di ascoltare altri brani belli come questo che stiamo ascoltando, che tra l'altro è stato inciso nel 1974 con questo tipo di suono che tanto ci piace. Bene, rimaniamo in un ambito funky, questa credo che la conosciate tutti.
On your head, oh, no.
Don't do it.
No, no. Don't do the crime if you can't do the time.
get hurt.
Don't do it.
And don't run away till you hear what I say. No, no.
Baretta Steam, Keep Your Eye on the Sparrow, splendida sigla introduttiva di una delle serie che da piccolo preferivo, ovvero il telefilm Baretta. Poliziesco, detective italo-americano, un classico stile che piace qui a noi su Cinematica, tra l'altro piccola parentesi, qui a noi su Cinematica, mi faccio l'autobattuta citando il drugo e dico noi, plurale maiestatis, ovviamente intendo mi riferisco al fatto che spesso su Facebook ci chiedono, ci fanno i complimenti al plurale, ci chiedono delle cose eccetera, in realtà io qua sono solo soletto e il noi di Cinematica è solo il classico modo di fare squadra radiofonicamente, diciamo, visto che per fortuna qui è tutto è solo esclusivamente sulle mie spalle. Devo dire che in questo caso mi diverte fare questo tipo di cose da solo. Chiuso parentesi, niente, siamo quindi ad ascoltare Keep Your Eye on the Sparrow di Baretta Steam, interpretato dalla splendida voce di Sammy Davis Jr., sulla musica composta da David Grusin, grandissimo compositore che non ha bisogno di eccessive presentazioni, e con tutto lo spolverio eccezionale e luccicante delle percussioni dell'ensemble El Chicano. Niente da aggiungere, se non che la serie andò in onda per 3 anni, tra il 75 e il 78, riscuotendo un grandissimo successo negli Stati Uniti, per poi essere ovviamente esportata in tutte le parti del mondo, Italia compresa. Una piccola curiosità, nella prima serie fu Tony Musante a interpretare il ruolo del detective Baretta, ma tutti noi siamo affezionati a colui che lo interpretò dalla seconda stagione in poi e per sempre, ovvero il bel faccione di Robert Blake, che poi purtroppo chiuse la sua carriera con uno scandalo molto particolare sul quale vi invito, diciamo, ad andare a cercare notizie, a googlare, come si suol dire, il nome Robert Blake, a cercare di capire quello che successe su accuse di omicidio alla moglie eccetera eccetera. La storia fu talmente complessa e particolare che pare che il signor Quentin Tarantino voglia addirittura girarci un film.
Hai fatto bene il tendone?
Signor no. Che c'è da fare?
Quello che fanno uscire nei ministeri, niente. L'importante è di non fare entrare mai nessuno al commissario senza prima annunciare e rispondere comandi ogni volta che ti chiamo.
Vede, brigadiere, siccome sono di fresca nomina, è il primo giorno di servizio.
Mamma mia.
Com'è il commissario, buono?
È buono, dipende da come ha dormito. Se ha dormito bene ci si può ragionare, è tanto una brava persona, veramente. Ah, ecco. Buongiorno, dottore.
Buongiorno, dottore.
Sembra tranquillo, sa? Ha dormito bene, meno male.
Di sabato!
Ha dormito male. Vieni, ti presento, vieni.
Avanti! We'll be right back.
lo splendido suono gravido di ottoni e crime jazz del maestro Gianni Ferrio per il film Totò contro i quattro. Siamo nell'ambito della classica parodia, un genere che tanto ha fatto la fortuna degli italiani. In questo caso la parodia è quella del classico film noir, le atmosfere sono quelle crime, gangster, Totò nei panni di un commissario che deve affrontare una banda di criminali che si fa chiamare i quattro, i grandi criminali, i quattro grandi criminali, e ovviamente con tutte le ripercussioni che potete immaginare. Il film fu diretto dal grandissimo Stefano Vanzina in arte Steno nel 1960. Vi dicevo, è la figata di questo genere di parodie è che molto spesso il commento musicale, come dire, proprio per acuire questo senso di parodia, faceva riferimento agli elementi topici dei generi di riferimento. Ecco che allora la musica jazz criminale, tipicamente alla Elmer Bernstein o alla Jerry Goldsmith proveniente dagli Stati Uniti, quel tipo di suono di influenza che abbiamo visto essere determinante per i compositori in Italia nei primi anni 60, viene trasferita qui dalla larga orchestra di Gianni Ferrio in questo tipo di atmosfere che abbiamo appena ascoltato e che sono una grandissima figata. Rimaniamo nel tipo di suono criminale, Ghost Squad. Ecco un'altra parte del suono delle colonne sonore che stiamo ascoltando qui su Cinematica che ci fa impazzire, il fischio, che abbiamo imparato a conoscere benissimo in Italia grazie alla grandissima attività del maestro Alessandro Alessandroni, il fischio per antonomasia delle colonne sonore di Morricone e italiane in generale. Questo è il tema composto da Philip Green per la serie televisiva inglese, scozzese, The Ghost Squad, una serie che si svolgeva all'interno dei servizi segreti e della polizia di Scotland Yard, quindi con il solito ambito criminale o spionistico che tanto piace a noi qui su Cinematica. La serie andò in onda tra il 61 e il 64, ebbe anche un certo successo. Questo tema, dicevo, fu composto e scritto dal grandissimo Philip Green, ma questa è la versione che poi è stata utilizzata per la sigla del telefilm ed è stata eseguita e registrata dalla orchestra di Tony Hatch. Ovviamente non sappiamo chi sia il musicista, il session man che si occupa del fischio, ma queste probabilmente sono cose che forse interessano solo me e pochi altri personaggi sulla faccia della terra, ma a me piace dare sempre un volto, almeno un nome, come dire, a chi ha contribuito insieme al compositore di turno a creare un suono irripetibile nella storia della musica.
Ladies and gentlemen, आज मैं बड़े फख्र के साथ आपके सामने इस देश का एक मशहूर कलाकार पेश कर रहा हूं जो पहली बार इस क्लब में परफॉर्मेंस दे रहे हैं. इज अ ग्रेट आर्टिस्ट. We'll be right back.
पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो
stiamo ascoltando le atmosfere clamorosamente Twist e Kitsch di Jean-Paul Wu, brano composto da Jaikant Shankar, per il film Gumnaham, diretto nel 65 da Raja Nawati e interpretato dalla voce del cantante indiano Mohammed Rafi. È un brano che rientra nel cosiddetto stile Bollywood, cioè tutta quella produzione musicale di colonne sonore per l'ennesima exploitation, quindi per l'ennesimo sfruttamento di un filone, in questo caso quello dei film prodotti in India, cosiddetti indie films appunto, che in qualche modo ripercorrevano i generi e i sottogeneri cari all'America, all'Europa, diciamo il terzo giro dopo il rincaro dagli Stati Uniti all'Europa, e quindi con film che avevano a che fare con ambientazioni crime, erotiche, commedie eccetera eccetera, quindi i cosiddetti B-movies indiani, il genere cosiddetto di Bollywood style. Questo è un pezzo molto interessante, tratto appunto dal film Gumnaham, conosciuto anche come The Bombshell Baby of Bombay, dove appunto la figura di questa donna incredibile che viene in qualche modo inseguita da una serie di uomini e di personaggi particolari, c'è una scena in cui c'è un grosso ballo e viene cantata e ballata questa canzone con un numero di danza anche molto bello e molto colorato. Qualcuno di voi poi forse la semplicemente ricorderà questo brano nello spot di una nota birra che negli ultimi recenti anni, devo dire, si è abbastanza distinta per l'utilizzo di musiche veramente ricercate nei propri spot.
Thank you.
E stiamo rimanendo nelle atmosfere del cool jazz, del crime jazz, del grosso suono pieno orchestrale. Sentite il suono degli ottoni. L'orchestra di Saul Kaplan, musicista americano con una storia piuttosto particolare alle spalle. Saul Kaplan fu infatti un pianista e compositore molto molto attivo nella prima parte della, degli anni 40, quindi attivissimo per cinema e quant'altro, con le musiche di una serie di film classici del, dei classici noir e quant'altro, ma purtroppo negli anni 50 fu letteralmente gambizzato dalla attività della commissione anti-americana, cioè tutta quella attività che portò una serie di intellettuali, musicisti e personaggi legati al mondo della cultura e dello spettacolo a essere ricercati ed espulsi dagli Stati Uniti in quanto accusati di eventuale attività pro comunismo e anti-americana in qualche modo. Sono gli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, sono gli anni della cosiddetta Guerra Fredda e Saul Kaplan ne fa le spese con tutti, con scarpe comprese. In realtà poi per fortuna riesce ad avere un'ultima parte di lavoro in, negli anni 60 in cui riesce a realizzare in realtà alcuni dei suoi lavori più belli. Questo è ad esempio il tema per The Spy Who Came In From The Cold, il film diretto da Martin Reed nel 65 è tratto dall'omonimo romanzo del grande John le Carré, quindi La spia che venne dal freddo. Abbiamo appena sentito come le atmosfere crime che questo film ha introdotto sono state rese in maniera assolutamente eccezionale dall'orchestra di Saul Kaplan e quindi, come dire, quantomeno in punto di fino al punto di morte il nostro è riuscito a restituire al suo lavoro la dignità che meritava. Con questo Lego Reel abbiamo modo di introdurre anche qui su Cinematica il più famoso gruppo vocale francese degli anni 60, ovvero le W6, fantastici, l'equivalente un po' dei nostri cantori moderni, di quello che Ray Conniff Singers facevano, War Single Singers, insomma tutti i famosi gruppi vocali che sappiamo caratterizzavano la attività musicale, la composizione musicale negli anni 60, era veramente molto utilizzato e devo dire che era una delle caratteristiche fondamentali della musica di quel periodo che mi fa andare fuori di testa e ha contribuito tanto all'amore per questa musica. Le Double Six, in questo caso in compagnia della orchestra grintosa e roboante del grandissimo Michel Magnier, compositore francese eccezionale, attivissimo tra gli anni 50, 60 e 70, che poi torneremo ad ascoltare sicuramente su Cinematica anche con alcune delle sue musiche più belle e più legate ai generi che tanto amiamo qua su Cinematica. Le musiche sono state composte per il film Le Gorille Amour du l'Archevêque, che credo che più o meno significa Il Gorilla ha morso l'Arcivescovo, un film che nel 1962 fu diretto da Maurice Labreau e che tratta sulla scorta di quello che ho detto in apertura sul tipico atteggiamento italiano di parodia. Devo dire che i nostri cugini francesi in qualche modo e gli spagnoli, quelli che appunto sono definiti sempre come cugini degli italiani, erano molto vicini a noi da quel punto di vista anche nell'approccio a questo genere di parodie cinematografiche. Qua infatti è la tipica parodia in salsa commedia divertente, però del genere spionistico e crime, tanto per cambiare. Mentre non si tratta di parodia ma di uno dei capisaldi del genere di cui stiamo parlando, appunto una commedia, in qualche modo una commedia noir, un crime divertente, chiamiamolo come vogliamo, ma nel 63 Stanley Donen diresse un film fondamentale per la cinematografia americana e per il mondo delle colonne sonore, Charade. Mancini e la sua orchestra, Charade, uno dei capolavori del maestro Henry Mancini. E ricordiamo che nella versione vocale interpretata col chorus di Henry Mancini e le parole scritte da Mercé, vinse anche l'Oscar, una delle tante composizioni di Mancini che vinse l'Oscar. Il film, appunto, l'abbiamo detto, si tratta di un classico con Cary Grant, Audrey Hepburn e addirittura giovanissimi Walter Matthau e James Coburn, un film veramente gradevole e una colonna sonora altrettanto eccezionale, credo una delle migliori composte da Henry Mancini, abbiamo sentito questo tipico stile manciniano in cui il jazz, l'arrangiamento classicheggiante degli archi, un uso esotico delle percussioni e l'utilizzo di strumenti molto particolari, in questo caso un tema all'unisono eseguito da chitarra elettrica, cimbalo e harpsichord, quindi quel tipo di tastiere veramente particolari che sappiamo stiamo vedendo insieme come caratterizzassero il suono di queste colonne sonore, la chitarra elettrica suonata in un certo modo e il cimbalo, questo strumento proveniente dalla tradizione est europea che in qualche modo negli anni 60 divenne uno strumento principe di alcuni tipi di composizione, soprattutto quando si voleva in qualche modo richiamare, qualcuno ha definito il suono del cimbalo come il suono della guerra fredda, è vero, perché i principali temi legati legate a film che in qualche modo esploravano questo tipo di mondo, il mondo della guerra fredda, dello scontro tra comunismo e capitalismo, lo scontro tra fondamentalmente il blocco americano e il blocco sovietico, che tanti film in qualche modo indagarono nei primi anni 60, avevano come suono caratteristico il suono del cimbalo. L'abbiamo sentito qui con Henry Mancini. Un tema per tutti che mi viene in mente è quello per esempio di A Man Alone per il film Ipcress File col grande Michael Caine e le musiche di John Barry, che sicuramente non mancherà occasione di ascoltare qui su Cinematica. Bene, bene, ci introduciamo verso l'ultima parte del programma, abbiamo ancora un po' di musica però da ascoltare e spazieremo adesso tra l'Europa e l'Italia, l'Europa e gli Stati Uniti, ma direi di tornare in Europa dagli Stati Uniti e andare precisamente in Germania con un bel disco particolare di Library, UFO Invasion. Acid Rhythm and Blues from Outer Space, il suono acido del Rhythm and Blues dalle altre galassie, il suono di Gerhard Narolz, compositore musicista tedesco, che con questa UFO Invasion e altri brani contribuisce alle musiche di un oscuro disco di sonorizzazioni pubblicato in realtà da un'etichetta inglese, la Studio One, nel 73, a nome The Pierce Lavin Pop Band. Un disco veramente oscuro. Ho dovuto faticare non poco per trovare le notizie in rete. Il brano, ovviamente io non possiedo il disco, ma possiedo una bellissima collezione ristampata in CD dal titolo Puppet Jazz, in cui viene esplorato il meglio o il più oscuro lato delle sonorizzazioni tedesche e europee in generale. Come potete sentire, qui ha una cadenza R&B molto forte con l'uso dell'organo Hammond, delle chitarre e dei fiati. Si unisce però lo sentiamo ancora in sottofondo, questo uso dei sintetizzatori monofonici tipicamente in senso spaziale. Ecco, come possiamo sentire qua. Benissimo, voglio stare in Italia con un disco eccezionale che è già partito sotto di me. L'altro giorno ho rivisto Ocean's 13, l'ultimo e conclusivo capitolo della saga di Ocean's 11, diretta da Steven Soderbergh, e a un certo punto la mia mente è stata rapita da questa splendida versione di Caravan. Thank you. ed è una versione assolutamente eccezionale e groovosissima del classico di Duke Ellington, Caravan. Ed è una versione tutta italiana, se proprio volete saperlo, perché è la versione che l'orchestra Puccio Rollins incise nel 69 per il disco della serie Phase 6 Super Stereo di Vedette di Armando Sciascia. Il disco in questione si chiamava Love and More Love, una versione veramente eccentrica e particolare. Mi piace moltissimo il movimento che tiene ritmicamente, mi piace molto come i fiati intervengono, l'uso delle tastiere, dell'organo, è un arrangiamento, uno dei più belli, devo dire, che di un brano che è stato arrangiato e suonato da milioni di musicisti nel mondo da quando è stato composto. Una delle più belle versioni, devo dire, è proprio questa italiana. Tra l'altro il brano in questione, come vi dicevo, è stato utilizzato forse quasi come brano portafortuna, visto che compare in tutti e tre i film di Soderbergh dedicati al gruppo di Ocean, di Danny Ocean, quindi gli undici di Ocean, che come dire, a me piace molto, è un tipo di reprise di un tipo di cinema cool anni 60 che in qualche modo Soderbergh ha fatto, riferendosi all'estetica, a un recupero delle musiche, delle atmosfere, della coolness proprio che quei film emanavano. So che a molti Soderbergh non piace e non come dire, non viene ritenuto giustamente occupare il posto che merita, ma in realtà io trovo che sia tra i registi più interessanti sicuramente della contemporaneità e tra quelli che guardano con un occhio più intelligente al passato, in quel concetto di retro nuovo, di riapplicare il passato al presente in maniera veramente intelligente. Dicevo, un po' il brano porta fortuna, visto che una versione del brano in questione compare in tutti e tre i film legati alla saga di Danny Ocean. Andiamo avanti. Ed ecco l'inconfondibile voce da gattina della grandissima Giulia De Mutis Alessandroni, che presta ancora una volta la sua dolce vocalità alle musiche composte dal maestro Piero Umiliani, in questo caso per un lavoro piuttosto particolare e anche raro, inciso nel 66. Questa si chiama Floating ed è tratto dalla colonna sonora di un documentario girato nel 66 appunto da un regista di nome Adriano Barbano con attori non professionisti e dal titolo La Vacanza. Un disco piuttosto raro, delle musiche piuttosto rare che sono state, come dire, recapitate a noi mortali attraverso l'ottimo lavoro svolto qualche tempo fa dalla rivista Il Giaguaro, una rivista che ha avuto una tiratura limitata, è stata prodotta a Roma grazie al lavoro di Alessandro Casella e di altre persone coinvolte insieme a lui, tra le quali ricordo alcuni amici musicisti come per esempio Maurizio Mansueto Ferretti e Luca Cirillo, ma anche tanti altri collaboratori che hanno contribuito a far sì che questa rivista stampata, se non ricordo male, in un numero tipo 10-12 numeri, se non ricordo bene, io ce li ho tutti a casa ma non ricordo adesso in questo momento quanti siano, è stato un momento veramente fondamentale. Tra l'altro questa operazione è avvenuta nel momento migliore, cioè quando il revival, la febbre del revival di questo genere di suoni era proprio agli inizi. La cosa bella è stata che, oltre che recuperare splendide interviste, pezzi originali dell'epoca, interviste a musicisti, compositori, designers, architetti, tutto ciò che potesse riguardare il mondo degli anni 60 e 70 in Italia, in Europa e nel mondo, a questo è seguito tra l'altro un ottimo lavoro discografico anche attraverso l'etichetta Black Cat Records, la stessa Il Jaguaro Records, che ha in qualche modo accompagnava le riviste con dei 7 pollici, con dei CD, con delle collezioni, con dei poster. È stato veramente un bellissimo momento. Mi dispiace che in qualche modo l'attività del Jaguaro sia finita, ma ci ha lasciato in eredità una serie di numeri eccezionali. The Super Ape Sound of Lalo Schifrin. Ape Shuffle. Le musiche composte dal grandissimo Lalo Schifrin per la serie televisiva The Planet of the Apes. Ovviamente la serie omonima rispetto al film. Molto divertente, tra l'altro, è capitato di poterne vedere alcuni episodi, girata negli anni 70, in particolare andò in onda nel 1974. Fu Lalo a occuparsi delle musiche col solito stile incredibilmente funky, gravido di ottoni e dalle melodie sempre così forti. Bene, siamo davvero in chiusura. Adesso vi lascerò con l'ultimo brano, una cosa particolare che ci farà chiudere con un po' di ritmo, sempre che ne fosse mancato, diciamo, qui sul Cinematica, in questa oretta che abbiamo trascorso insieme nell'episodio numero 13. Grande Lalo. Bene, allora dicevo, vi lascio non prima di darvi appuntamento a domani per la replica alle ore 15, domenica alle ore 20. Non prima di avervi ricordato che potete scaricare i podcast di tutte le puntate e gli episodi di Cinematica andati in onda fino ad ora dalla omonima pagina sul sito di Radio X, www.radiox.it/cinematica. Tutti i podcast e le relative tracklist li trovate lì. Se volete, come dice il mio amico Roberto Arigi, completare la vostra enciclopedia audio del cinema, grazie, troppo gentile ovviamente Roberto, e non prima di avervi anche invitato a continuare a rimanere su Radio X ad ascoltare la musica del nostro canale, della nostra radio, ad ascoltare i programmi che dal lunedì al venerdì vanno in onda qui sulla nostra radio, e direi che è veramente tutto, e su questo vi do l'appuntamento alla settimana prossima. Ciao a tutti da Gianmarco Diana. Lions Club, Rocky Gonna Fly Now. We'll be right back. cinematica in a rocksteady style.
Realizzato in collaborazione con il Festival Creusa de Ma, musica per cinema.